Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In la regina di maggio, gli ultimi giorni della corona. Emanuele Filiberto di Savoia propone un memoir familiare, collocato nel passaggio più traumatico della storia dinastica dei Savoia, la fine della monarchia italiana e il referendum del 1946. Il nucleo del libro non è una ricostruzione storiografica sistematica, bensì il ricordo della nonna Maria José, ultima regina d'Italia e moglie di Umberto II, conosciuta dall'autore soprattutto. Nelle conversazioni e nelle passeggiate trascorse, nel castello svizzero di Merlinge. Attraverso questa prospettiva privata, il volume affronta gli anni del fascismo, la guerra, le tensioni interne alla famiglia reale e l'esilio che seguì alla nascita della Repubblica. Maria José emerge come figura intellettualmente curiosa, poco incline ai formalismi di corte e ostile al regime fascista. Il libro ha inoltre una finalità dichiaratamente genealogica e affettiva a trasmettere alle figlie dell'autore, Vittoria e Luisa. Una memoria mofiare, non ridotta alla notorietà pubblica o alla polemica politica. Ne risulta un testo di testimonianza, nel quale storia nazionale e legame tra nonna e nipote rimangono strettamente intrecciati. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Maria José al centro, dalla figura cerimoniale a un ritratto personale dell'ultima regina. Il principale interesse del libro risiede nello spostamento dello sguardo dalla corona come istituzione a Maria José come persona, la sovrana. Ricordata comunemente con l'appellativo di Regina di Maggio per la brevissima durata del regno di Umberto II nel 1946, viene presentata attraverso la prossimità familiare dell'autore. Questo punto di vista consente di mettere in primo piano aspetti che una biografia politica tenderebbe a subordinare: il temperamento, le preferenze culturali, il rapporto con le convenzioni e il modo in cui una donna di rango affrontava vincoli personali e pubblici. Le informazioni disponibili insistono sul suo interesse per scienziati, artisti e filosofi e sulla sua insofferenza verso le etichette di corte. Non sono dettagli ornamentali, chiariscono il contrasto tra una personalità descritta come indipendente e una funzione monarchica fondata su rituali, rappresentanza e disciplina dinastica. Il ritratto resta inevitabilmente filtrato dall'affetto del nipote. Il lettore non dovrebbe quindi scambiarlo per un giudizio storico definitivo. Proprio questa soggettività, tuttavia, definisce il progetto del memoir. Il libro non pretende di separare la regina dal ricordo che la famiglia conserva di lei, ma mostra come la memoria privata possa restituire densità umana a un personaggio spesso fissato in una formula storica. Secondo, le conversazioni in Svizzera come dispositivo di trasmissione della memoria familiare. La cornice delle lunghe passeggiate domenicali nel castello svizzero di Merlinge è essenziale per comprendere la natura del racconto. Emanuele Filiberto non si presenta soltanto come discendente dei Savoia, che commenta documenti o eventi pubblici, si pone anzitutto come nipote che raccoglie confidenze. Il passato arriva dunque al lettore per via orale, selettiva e personale. Tale modalità dà al volume un tono intimo, ma comporta anche una precisa implicazione interpretativa. I ricordi non sono archivi neutrali. Essi custodiscono emozioni, silenzi, giudizi sedimentati e priorità di chi racconta e di chi ascolta. Il libro sembra assumere questa condizione invece di nasconderla, facendo del rapporto intergenerazionale il proprio oggetto implicito. Le vicende della monarchia non vengono presentate come una materia distante, bensì come un'eredità che continua a interrogare i membri della famiglia. La dedica ideale alle figlie Vittoria e Luisa rafforza questo aspetto. Trasmettere loro la storia della bisnonna significa offrire una continuità familiare, ma anche riconoscere che ogni generazione riceve il passato in forma incompleta e deve confrontarsi con esso. Per il lettore, il valore non consiste quindi nell'accesso a una presunta versione conclusiva dei fatti, bensì nell'osservare come una memoria dinastica venga conservata, ordinata e consegnata nel presente. Terzo, fascismo e guerra, l'intimità del memoir dentro una storia italiana segnata dalla crisi. Il racconto colloca la vita di Maria Jose dentro gli anni del ventennio e della Seconda Guerra Mondiale, senza limitarsi a evocare il crollo finale della monarchia. La sua dichiarata avversione al regime fascista costituisce un elemento importante del ritratto, perché evita di rappresentare la corte come un blocco uniforme. Allo stesso tempo, il libro si muove in un terreno storicamente delicato. La famiglia reale fu coinvolta, con responsabilità e ambiguità differenti, nella vicenda nazionale che portò dalla monarchia statutaria al fascismo, alla guerra e alla transizione repubblicana. Un memoir può illuminare la percezione interna di quelle tensioni, ma non può sostituire l'analisi delle fonti istituzionali, diplomatiche e politiche. La lettura più produttiva consiste perciò nel tenere insieme i due piani. Da una parte, le confidenze attribuite alla regina offrono un accesso emotivo a paura, disorientamento e conflitti vissuti da una famiglia al centro degli eventi. Dall'altra, il contesto richiede al lettore di non dimenticare le conseguenze collettive del regime e della guerra. Questa doppia prospettiva è uno dei punti più rilevanti del volume. Non assolve né risolve automaticamente le questioni storiche, ma mostra il modo in cui esse entrano nella memoria di chi le ha attraversate. L'intimità non cancella la storia pubblica. La rende, semmai, più difficile da semplificare. Quarto, il referendum del 1946 e il significato storico della breve Regina di Maggio. Il referendum del 2 giugno 1946 costituisce il punto di convergenza fra la vicenda personale di Maria José e la trasformazione istituzionale dell'Italia. La definizione di Regina di Maggio rimanda al regno di Umberto II, iniziato nel maggio 1946 e concluso con la proclamazione della Repubblica un periodo brevissimo, divenuto però un simbolo della fine della dinastia. Nel memoir, le ore concitate del referendum sono richiamate come parte di un vissuto familiare, fatto di tensioni taciute, attese e perdita. Questa angolazione è diversa da quella dei testi, che studiano il voto soprattutto attraverso risultati, schieramenti o dibattiti costituzionali. Il libro aiuta a considerare che un cambiamento istituzionale, oltre a ridisegnare lo Stato, modifica concretamente identità, ruoli e luoghi di appartenenza delle persone coinvolte. Tuttavia, la centralità dell'esperienza sabauda non deve oscurare il carattere nazionale della scelta repubblicana, maturata dopo guerra, occupazione e crisi dello Stato monarchico. Il pregio potenziale del volume sta proprio nel rendere percepibile questa frizione per la nazione. Il referendum è un passaggio fondativo della Repubblica. Per i protagonisti della Casa Reale è anche l'inizio di una frattura biografica e dell'esilio. Leggerlo con entrambe le coordinate permette di cogliere la complessità dell'evento senza confondere memoria dinastica e ricostruzione generale della storia italiana. Infine, un libro di eredità per Vittoria e Luisa. Non una storia definitiva dei Savoia, la finalità rivolta alle figlie dell'autore. Vittoria e Luisa distingue nettamente la Regina di Maggio da una biografia tradizionale o da un saggio accademico sulla monarchia. Il testo nasce anche come gesto di trasmissione. Un padre, cerca di offrire alle proprie figlie un'immagine della loro antenata e, con essa, una chiave per comprendere la famiglia da cui provengono. Questa scelta spiega il peso attribuito agli affetti, alle conversazioni e ai ricordi quotidiani. In un'opera di questo tipo, la selezione del materiale risponde meno all'obiettivo di esaustività che al desiderio di preservare una relazione e una voce. È un limite se si cerca una cronologia completa delle decisioni politiche della dinastia o una valutazione storiografica indipendente delle sue. Responsabilità. È invece una risorsa per chi vuole capire come la memoria familiare trasformi grandi eventi in racconti trasmissibili. Il volume invita inoltre a distinguere tra eredità e celebrazione. Conservare la memoria di Maria José non implica necessariamente chiudere il dibattito sulla monarchia. Può significare riportare una figura storica alla complessità della sua vita privata, delle sue posizioni e delle sue contraddizioni. Rispetto alle opere centrate sul solo declino istituzionale della corona, qui la domanda decisiva è più personale: che cosa resta nelle generazioni successive, quando la storia travolge il destino pubblico di una famiglia? In conclusione, la Regina di Maggio si rivolge anzitutto ai lettori interessati alla fine della monarchia italiana. Alla figura di Maria José e alla persistenza della memoria sabauda nel presente. Può risultare utile anche a chi studia o legge per passione il passaggio dal fascismo alla Repubblica. Purché lo affronti con aspettative adeguate, non è, per quanto emerge dalla sua impostazione, un'opera storiografica esaustiva, né un'indagine documentaria destinata a chiudere le controversie sul ruolo della monarchia. Il suo contributo è diverso. Emanuele Filiberto offre il punto di vista di un nipote che trasforma ricordi ascoltati in un ritratto familiare, facendo della voce di Maria José il tramite tra eventi nazionali e conseguenze intime dell'esilio, della guerra e del referendum. Il beneficio intellettuale della lettura sta proprio nel confronto tra memoria e storia. Il lettore può osservare come un'esperienza privata selezioni e interpreti un passato collettivo, senza rinunciare a mantenere uno sguardo critico sulle sull'abilità storiche della dinastia. Rispetto a molte ricostruzioni della fine della corona, il volume si distingue per la sua prossimità emotiva e per il suo intento intergenerazionale. La Regina di Maggio non è trattata soltanto come emblema di un'epoca conclusa, ma come nonna, donna e custode di racconti consegnati ai discendenti. È quindi consigliabile a chi cerca un memoir storico personale da affiancare per un quadro più completo a studi storici sul 1946. Sul fascismo e sulla monarchia dei Savoia. Se vuoi supportare Emanuele Filiberto di Savoia, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.